Ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, anche a coloro che sono tranquillamente, comodamente seduti in casa con la vecchia Romagna Butone etichetta nera e mentre ascoltano la catechesi brindano con il cognac o con la grappa. Ci sono anche questi, e chiamateli stupidi, stanno meglio di noi. Bene, dopo la battuta serale davvero iniziamo il settimo comandamento stasera, prevedendo ancora, contrariamente a quanto dicevo giovedì scorso, un ultimo incontro giovedì prossimo, perché non ci sarà l'adorazione eucaristica in quanto la maggioranza dei preti, compresi i nostri di Casalmaggiore, sono col vescovo in pellegrinaggio ad Ars, sulla tomba del curato d'Ars. Quindi noi giovedì prossimo non faremo l'adorazione, ma siccome io sono a casa per turni, insomma, come si chiamano quelli che devono rimanere, hanno irreperibili, ecco, irreperibili. Se c'è un morto, insomma, un prete ci deve pure essere a casa. Bene, il settimo comandamento, anche qui nella sua letteralità, è molto sintetico: non rubare. E anche il settimo comandamento, come tutti gli altri, lo si capisce se lo si mette in relazione con Dio. Proprio perché Dio è Dio, allora anche il rapporto, il nostro rapporto con i beni del mondo e con coloro che li possiedono legittimamente deve essere vissuto in un certo modo. Quindi nel rispetto della giustizia che riposa nel cuore stesso di Dio. Il discorso qui è molto ampio perché gran parte della nostra vita viene vissuta proprio trafficando i beni di questo mondo. Ed è noto anche nella nostra vita, ma nella vita della storia umana, è molto noto che una delle tentazioni più frequenti, una delle tendenze più negative è proprio la avidità. Il cuore avido, da sempre l'uomo vive questa tentazione della avidità, che è anche uno dei vizi capitali, e l'avidità ha a che fare con Dio, ecco perché è peccato. In che senso la avidità verso i beni del mondo ha a che fare con Dio? Ma nel senso che già Gesù lo metteva in evidenza nella sua predicazione. Mammona, la chiamava così Gesù, il denaro, ma il denaro come simbolo, no, di tutti i beni di questo mondo, il denaro può prendere il posto di Dio, può competere con Dio. Nutrendosi troppo di questo mondo, l'uomo soffoca la sua fame vera, che è quella di Dio. Ecco perché la avidità è un peccato. Se non ci fosse Dio, una volta salvati un po' i parametri della giustizia, uno potrebbe vivere tranquillamente l'avidità verso i beni di questo mondo, basta che non disturbi nessuno. Ma l'avido, anche se non disturbasse nessuno, disturba Dio, perché mette nel proprio cuore la fame dei beni del mondo anziché la fame di Dio. Ricordate quella famosa espressione di Gesù? La risentiremo tra poco nella prima domenica di Quaresima, le tentazioni di Gesù: non di solo pane vive l'uomo, quindi l'uomo ha bisogno del pane, rischia di esserne avido, ma attenzione che Gesù ci ricorda che c'è un altro pane, c'è un'altra fame di cui l'uomo è dotato per fortuna e che lo rimanda al mistero di Dio. Ecco perché la avidità ha a che fare con Dio. Essere avidi vuol dire negare Dio o negare la fame che l'uomo ha di Dio, o diminuire, rimpicciolire la propria fame riducendola a fame di beni di questo mondo. E questi bloccano l'altra fame, quella di Dio. Quindi il denaro prende nel cuore dell'uomo il posto che dovrebbe, deve essere di Dio. Al denaro, e ripeto, per denaro intendiamo i beni del mondo, al denaro si chiede quella fiducia, quella sicurezza che soltanto Dio può donare all'uomo. Ecco perché l'avarizia o l'avidità, che dicevo è uno dei sette vizi capitali, no? È una forma di idolatria, ce lo ricorda anche l'Apostolo Paolo. In Efesini 5, versetto 4, Paolo scrive: nessun fornicatore o impuro o avaro, eccolo qui, che è roba da idolatri, avrà parte al regno di Dio. Quindi nessun avaro potrà partecipare al regno di Dio. O poi dire che la vera ricchezza è Dio, attenzione, che non vuole significare immediatamente la demonizzazione dei beni del mondo, perché noi cristiani siamo molto rapidi a fare queste conclusioni. Dunque, se la fame vera è fame di Dio, allora i beni del mondo vanno demonizzati, no? Perché nel Padre nostro noi chiediamo il pane tutti i giorni, no? Dacci il pane quotidiano, quindi abbiamo bisogno anche dei beni di questo mondo. Il guai a voi ricchi, che ogni tanto viene giustamente citato, che è una delle espressioni che troviamo nella predicazione di Gesù, no? Guai a voi ricchi, nelle beatitudini di Luca, o beati voi poveri, quindi guai a voi ricchi, di per sé, attenzione, che non è una condanna delle ricchezze, è una condanna del ricco, ma non della ricchezza. Non dice guai alle ricchezze, guai a voi ricchi, che, ripeto, di per sé non è una automatica condanna della ricchezza. Casomai è una condanna dell'uso malsano della ricchezza, dell'uso egoistico, dell'uso improprio della ricchezza. Anche se rimane vero, come dice anche un salmo, che l'uomo nella prosperità non comprende è come gli animali che periscono. L'uomo nel benessere impazzisce, si ubriaca e rischia di non capire più nulla. Lo stesso Salmo 62 ci ricorda: alle ricchezze, anche se abbonda, non attaccate il cuore, non attaccate il vostro cuore alle ricchezze. Quindi è chiaro che la Bibbia mette in guardia dal fascino idolatrico della ricchezza. Da qui il significato della prima beatitudine di Gesù nel Vangelo di Matteo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. A loro appartiene il regno. Del resto, un insegnamento molto chiaro di Gesù ci ricorda che dov'è il tuo tesoro, lì è anche il tuo cuore. Se il tesoro è la ricchezza del mondo, lì sarà anche il nostro cuore. Ma se il tesoro è il regno di Dio, il nostro cuore si attaccherà al regno di Dio. E per noi cristiani è evidente che il tesoro è il regno di Dio, a tal punto che nelle famose brevissime parabole del Vangelo Gesù raccomanda di essere capaci di rinunciare a tutto il resto pur di possedere il regno dei cieli. Famoso tesoro del campo, no? Contadino saggio è colui che, quando trova un tesoro nel campo, vende tutto il resto per comprare quel campo dove si trova il tesoro. O quella donna, no, la famosa donna delle dracme, che vende tutte le dracme di poco valore per andare in cerca di quella che ha valore. Quindi si vende tutto il resto non perché si rinuncia. Attenzione che la povertà evangelica non è prima di tutto, attenzione che qui andiamo nel delicato adesso, e non vorrei essere confuso ed equivocato. La povertà evangelica non è primariamente una rinuncia ai beni del mondo, punto. È una rinuncia ai beni del mondo perché si trova qualcosa che vale di più, punto esclamativo. Non so se è chiara la differenza. Il cristiano non è chiamato a rinunciare ai beni, questo è pauperismo, che nella Chiesa ha fatto molto danno. Soprattutto in certe epoche storiche, ma la predicazione pauperistica può arrivare fino all'oggi. Amare più la povertà di Gesù Cristo. In tempi di San Francesco c'erano i movimenti pauperistici che amavano più la povertà di Gesù Cristo. Questa è un'eresia che la Chiesa ha sempre condannato. Però, ripeto, il cristiano non è semplicemente colui che rinuncia ai beni. Questo potrebbe essere addirittura masochismo, attenzione. come i catari rinunciavano al matrimonio per disprezzo della sessualità, stessa roba. Catari, valdesi, movimenti pauperistici, rinunciare ai beni perché il bene materiale viene visto come negativo, o rinunciare al matrimonio, rinunciare alla sessualità, perché il corpo umano viene letto in senso negativo, questo non è cristianesimo, sia ben chiaro. Questo è altro. Nel cristianesimo si può rinunciare al matrimonio perché si scopre una perla ancora più preziosa o una vocazione ancora più grande. Nella vita cristiana si può e si deve rinunciare ai beni, ma soltanto nella misura in cui si scoprono beni maggiori. Allora è giustificata la rinuncia ai beni minori. Diversamente siamo nel puro masochismo. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Potremmo applicarlo ai beni. Chi ama i beni del mondo più di me non è degno di me. Però chi ama me, dice Gesù, e possederà 100 volte tanto in beni, campi, eccetera, eccetera. Ricordate quel passo, no? Che è esattamente quello che vi stavo dicendo. Il Vangelo non disprezza i beni del mondo a tal punto che chi ha scoperto il vero bene, Gesù Cristo, addirittura avrà in abbondanza anche i beni di questo mondo, ma non ne rimarrà bruciacchiato. Non porrà il suo cuore nei beni di questo mondo, ma li vivrà. Il suo rapporto con i beni di questo mondo lo vivrà, questo rapporto, mettendo una gerarchia di valori dentro ai beni della vita. E la gerarchia di valori è: metti Dio al primo posto, attenzione, non all'unico, al primo. Se metterai Dio al primo posto, potrai amare tutto il resto in Dio. Quindi non c'è contrapposizione nel Vangelo tra Dio e il mondo, c'è contrapposizione laddove il mondo viene vissuto, i beni del mondo vengono vissuti come alternativa a Dio. Laddove invece il rapporto con i beni del mondo viene vissuto subordinatamente al bene sommo che è Dio e il suo regno, allora si può benissimo vivere un rapporto sereno e cristiano con i beni del mondo, attraverso le tante forme che nella vita della Chiesa, nella vita storica abbiamo presenti, che è quello dal rinunciare dei beni per darli ai poveri, ma attenzione, rinunciare ai beni per darli ai poveri non è ancora di per sé qualificante alla vita cristiana. Questo potrebbe essere una sociologia, una filantropia molto bella, da lodare, ma non è ancora cristianesimo. Non c'è bisogno di Gesù Cristo per rinunciare ai beni e darli ai poveri. Questo, se volete, è un buon atteggiamento umano da suggerire a tutti. Se ti accorgi di avere di più, spartiscilo con chi ne ha di meno, certo. Questa è filantropia, e non necessariamente la filantropia è un atteggiamento negativo. Attenzione, è San Paolo nel famoso inno alla carità che ci mette in guardia nel dirci che se anche dovessi bruciare e donare tutti i miei beni ai poveri, ma non avessi la carità, la carità, non l'elemosina, ma non possedessi Dio, sono un bronzo sonante. Quindi perfino chi si spoglia dei beni per darli agli altri, se non ha la carità, capite come il cristianesimo scende in profondità. Quindi anche l'uso dei beni, come ripeto, il matrimonio, la sessualità, eccetera, eccetera. Lo stesso, se volete, è per l'altro consiglio evangelico, abbiamo citato adesso la povertà e ci è andata a ruota anche la verginità per il regno dei cieli, ma potremmo attaccarci anche all'obbedienza, già che ci siamo, la stessa cosa. Il cristiano obbedisce non perché ha paura del superiore, questa non è obbedienza cristiana. Il cristiano obbedisce non perché gli fa comodo obbedire, come qualche volta mi ricordo il mio vicario, no? Bello obbedire quando è comodo obbedire, ma questo capita anche ai parroci. Obbedire cristianamente vuol dire mettere la propria vita a disposizione di un progetto più grande e quindi in fondo vivere l'obbedienza da cristiani è non ripeto obbedire per paura o per convenienza, si può obbedire per paura e si può obbedire per convenienza. Si obbedisce perché mi affido a un altro che ha un mio progetto su di me molto più grande di quello che ho io. Quindi obbedisco per essere più vero, più libero, più fecondo. Non obbedisco per essere più scemo o per contenere le mie possibilità. Certo, l'obbedienza può anche suonare come contenimento di alcune mie qualità, ma se tu obbedisci da cristiano, metterai le tue qualità a disposizione di un progetto più grande. L'alternativa qual è? L'obbedienza pagana qual è? Di essere al servizio o di chi ti dà di più, quindi sei al servizio per convenienza, o al servizio di chi diversamente ti punisce, quindi stai obbedendo per paura, o sei al servizio di te stesso. E quindi non sei libero. Se ti metti al servizio delle tue voglie, se ti metti al servizio di un altro perché se non ti metti al servizio quello ti fa fuori o ti punisce, se ti metti al servizio perché quello ti paga per la tua obbedienza, come i cavalli nel circo che obbediscono dopo hanno lo zuccherino, bene, questa è una obbedienza che ci rende schiavi. L'obbedienza che ci rende liberi è quella verso Dio. Non sono così chiare queste cose anche nella vita cristiana dei cristiani normali che siamo noi. Quando sentiamo, a volte anche nelle omelie, nelle pagine, tutta una tradizione cristiana, no? La povertà, la castità, l'obbedienza, arriva sempre, soprattutto alle generazioni più giovani, ma non solo, arriva un messaggio di tipo rinunciatario, che attenzione, c'è la rinuncia, eh? Ma io dico sempre, ma la rinuncia c'è anche in chi va a far palestra adesso, perché deve diminuire 5 kg. La rinuncia c'è anche nell'atleta che va ad allenarsi perché vuole acquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Cioè, la rinuncia è ineliminabile se vuoi raggiungere una certa meta. Quindi è fuori dubbio che anche nella vita cristiana ci possono e ci devono essere delle rinunce. È la motivazione che conta. Non c'è la rinuncia per la rinuncia. C'è una rinuncia per qualcosa di più grande, come chi va in palestra lo fa perché vuole rimanere maggiormente in salute, quindi c'è un bene superiore che giustifica anche un disagio del momento, e così nella vita cristiana. Si rinuncia, insomma, almeno per avere di più, questo se volete in uno slogan molto riassuntivo. Quindi il tesoro per noi cristiani è il regno di Dio, e allora dove c'è il di più, il discepolo di Cristo deve sapere rinunciare al di meno. Detto questo, il non rubare poi ci porta su alcune considerazioni, in parte sono anche molto scontate, quindi non mi fermo molto, ma su alcune questioni molto pratiche che, seguendo il catechismo, come facciamo solitamente, ci illuminano su diverse questioncelle. La prima, ad esempio, la questione della destinazione universale dei beni e la proprietà privata. È una questione molto dibattuta, non è facile risolverla sul piano concreto. Nel secolo scorso il comunismo da una parte e il capitalismo dall'altra, in fondo, sono stati due tentativi di rispondere in maniera opposta alla nostra questione. Conta di più o conta la destinazione universale dei beni o conta di più la proprietà privata? Ovviamente, ecco le due radicalizzazioni, no? La teoria economica marxista, che è sfociata poi nel comunismo politico, statalizzando tutti i mezzi di produzione, ha dato tale importanza alla cosiddetta destinazione universale dei beni, che era una destinazione collettivistica, che poi di fatto si è andata nelle tasche dei dirigenti del partito, questa è un'altra questione, no? Ma ad ogni modo la filosofia di fondo era centralizzare tutto per redistribuire tutto in ugual misura. Era una forma di radicalizzazione dalla destinazione universale dei beni, cioè i beni non sono tuoi, non sono dell'individuo, non sono della persona, ma sono di tutti. Ora occorre uno Stato che li incameri e poi li distribuisca con la tessera esattamente uguali uno per uno, quindi la stessa quantità a tutti, una sorta di egualitarismo che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi, almeno come tentativo politico, soprattutto nel mondo sovietico, no? Dall'altra parte, ripeto, il capitalismo, cioè l'esasperazione della proprietà privata, a tal punto che esiste solo l'individuo, per cui l'individuo è al servizio di se stesso o dei propri interessi. La caduta poi del comunismo nel secolo scorso, qualche decennio fa, 20 anni fa circa, ha dato di fatto via libera al capitalismo, che sta diventando un sistema sempre più globale, dove gran parte delle risorse rischiano di essere concentrate nelle mani di pochi, e allora questo sarebbe un capitalismo molto problematico. La dottrina sociale della Chiesa afferma il dovere di regolare questo rapporto e dice con chiarezza, no, che le risorse della terra sono da Dio affidate non ad alcuni singoli, ma a tutto il genere umano. Dio dà a tutti i beni di questo mondo. Nello stesso tempo la Chiesa ha sempre riconosciuto e ha sempre affermato il diritto alla proprietà privata, e questo diritto alla proprietà privata trova il suo fondamento nella dignità stessa della persona umana, perché i beni, nella misura in cui servono la persona umana per il proprio completamento, sono al servizio della dignità di ciascuna persona, garantiscono la libertà del singolo, permettono di soddisfare i bisogni primari della persona umana, ma anche delle persone affidate al singolo. Prendete una famiglia, ha bisogno dei beni, no? Per poter mantenere, educare e far vivere tutti i componenti della famiglia. Ovviamente poi pensate più in largo all'intera società, e allora c'è bisogno di beni proprio per poter far funzionare il tutto. Però è evidente che non può la persona umana vivere fino in fondo la sua dignità se in qualche modo non ha gli strumenti per incarnare questa sua dignità nella vita storica, e quindi ha bisogno di quel minimo indispensabile, dei beni anche materiali, senza dei quali una persona si sente schiava, si sente oggetto di altri. Era il pericolo di un certo marxismo collettivista, dove la persona è dello Stato. No, la persona non è dello Stato, la persona è di Dio, e se non crede di se stessa o è della propria famiglia. Ancora si ricorda nel Catechismo che la proprietà privata permette anche la realizzazione dei propri talenti personali. La persona umana ha delle qualità, dei talenti, no? E ha bisogno di strumenti per viverli, per esercitarli, per dare compimento di sé. E quindi uno può attraverso lo studio, un altro può attraverso il lavoro, compiere quello che è la sua vocazione nella vita. Quindi attenzione quando parliamo dei beni a non sociologizzare troppo e a non pensare sempre ai beni come una forma di impedimento. No, ci sono dei beni, c'è un corretto uso dei beni che mi aiuta ad essere una persona umana libera, degna, che traffica i propri talenti per sé ma anche per la comunità nella quale è inserito, eccetera, eccetera. Insomma, la comunità, ogni comunità umana ha bisogno di beni, e quindi anche la persona umana. Poi la dottrina sociale della Chiesa ricorda che questo diritto ai beni non è un diritto assoluto, perché i beni devono sempre avere un valore sociale, un valore comunitario, nel senso che non si può prescindere dalla naturale solidarietà che deve esistere tra le persone, tra i popoli. E qui entriamo nel campo della giustizia. Quindi è evidente che noi dobbiamo in qualche modo riconoscere anche un'autorità, in genere lo Stato o l'amministrazione pubblica ai vari livelli, no? Noi abbiamo comune, provincia, regione, eccetera, ma è comunque in genere la pubblica amministrazione che è chiamata a esercitare il diritto, ma anche il dovere di regolare il rapporto tra l'individuo e la società. Il numero 2406 del Catechismo, per chi volesse andarselo a vedere, poi lo dice in due righe estremamente sintetiche e chiare: l'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà privata in funzione del bene comune. Questo ovviamente può variare coi tempi, nelle circostanze, nei luoghi e nella storia delle dottrine politiche. Si può andare, e ci siamo andati anche nella nostra Italia, no? Da un eccesso di, da noi il comunismo vero e proprio come regime non c'è mai stato, ma c'è stato, e come, un eccesso di statalismo. Lo Sturzo lo ha denunciato, senza mezzi termini, no? Quindi si può andare da un eccesso di statalismo, tipico in fondo delle dittature, che schiacciano l'individuo appunto attraverso il collettivismo, a un eccesso appunto di liberismo, come dicevo prima, che finisce per privilegiare i più forti, i più fortunati, emarginando i più deboli, anche se capaci, anche se dotati di talenti. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa, qui proprio commentando il settimo comandamento, ha sempre corretto questi due estremi attraverso il saggio uso dei due principi, che sono due principi cardine della dottrina sociale cristiana: il principio della solidarietà e il principio della sussidiarietà. Due principi che non possono esistere l'uno senza l'altro o l'uno contro l'altro. Il principio della solidarietà, se prescindesse dal secondo, provocherebbe una forma di stato assistenziale, no? Uno stato che a pioggia distribuisce certamente a chi ne ha bisogno, ma con il rischio di distribuire il pesce anziché la famosa canna da pesca, e quindi distribuisce dei beni e addormenta la collettività, perché uno stato assistenziale è uno stato addormentante, toglie la libera iniziativa, no? Dei singoli e dei gruppi e dei ceti intermedi. D'altra parte, una sussidiarietà senza il dovere della solidarietà rischia di privilegiare i più intraprendenti o i più fortunati o quello che hanno disponibilità finanziarie perché magari ricevute in eredità o perché hanno fatto la supervincita nella lotto, e anche questo è scorretto. Quindi la sussidiarietà va sempre collegata alla solidarietà. Solidarietà, quindi, ente superiore, mettiamo lo Stato, e gli enti intermedi, che devono reciprocamente collaborare, in modo tale però che l'ente inferiore, nella misura in cui si trova ad avere di più, è chiamato a un dovere di solidarietà. L'ente superiore, lo Stato, facciamo il solito esempio, è chiamato a sussidiare, ecco perché si chiama principio di sussidiarietà, gli individui e gli enti intermedi, in modo che siano messi in grado di produrre con le proprie mani quello che possono produrre con le proprie mani. Dicevo prima l'esempio del pesce, il proverbio cinese, no? Principio della sussidiarietà è: lo Stato non ti dia il pesce se hai fame, ti dia la canna da pesca e poi pescalo tu. Ecco, cioè ti aiuta ad essere intraprendente. Questa è la sussidiarietà. Ovviamente poi il settimo comandamento proibisce il furto, anzitutto inteso come l'appropriazione indebita di un bene altrui, con l'obbligo grave anche della restituzione, che mi pare il Catechismo sia molto molto preciso, ma sono cose su cui oggi si sorvola troppo facilmente forse. In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell'ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di ciò di cui è stato derubato. Principio dimenticato oggi nelle nostre società, perché è ben difficile restituire quanto si è rubato. Un tipo poi particolare di furto, quindi fa parte del settimo comandamento, proibisce l'asservimento degli esseri umani. Prendete la schiavitù o prendete la compravendita di organi di bambini per avere degli organi da vendere. Problema di questi giorni di Haiti, dove scompaiono i desaparecidos dall'Argentina o i desaparecidos di Haiti, sollevano un grave interrogativo morale, no? Dove vanno a finire queste persone che scompaiono? Siamo alla compravendita delle persone. Il numero 2414 è molto chiaro quando dice: il settimo comandamento proibisce gli atti o le iniziative che per qualsiasi ragione, egoistica o ideologica, mercantile o totalitaria, gli aggettivi sono importanti, portano all'asservimento di esseri umani, ideologica e totalitaria. Prendete i lager e prendete i gulag, mettiamoli tutte e due per piacere una buona volta. Siamo all'asservimento di esseri umani. A misconoscere la loro dignità personale, acquistarli, a venderli, a scambiarli come fossero merci, ridurre le persone con la violenza ad un valore d'uso oppure ad una fonte di guadagno è un peccato contro la loro dignità e i loro diritti fondamentali. Pensate a tutta la problematica oggi del commercio degli embrioni, vendita degli embrioni, su cui si stende un pietoso velo di silenzio, ma provate ad immaginare, no? L'ipocrisia di una società che grida contro la compravendita dei bambini, ma non dice nulla sulla compravendita degli embrioni, assolutamente nulla. Ecco la schizofrenia. È come il bambino di 3 mesi di vita è un essere umano e il feto, l'embrione, semplicemente perché ha qualche mese in meno, è nulla, è un grumo di cellule. Ecco l'asservimento degli esseri umani. Ancora il comandamento settimo getta luce anche sul giusto rapporto tra l'uomo e la natura, l'uomo e l'ambiente, l'uomo e il creato. Oggi la cultura ambientalista si è andata sviluppando, per certi versi, grazie a Dio, perché l'uomo deve essere reso sensibile dell'ambiente che Dio gli ha dato, no? Anche se dobbiamo dire, e i nostri papi ci hanno messo in guardia, una certa cultura ambientalista che non tenga conto della persona umana è una cultura che rischia di essere anch'essa schizofrenica. Cioè mettere in campo delle energie per salvaguardare in Sardegna l'esistenza dell'ultima foca monaca e non mettere in campo le energie per salvaguardare la dignità della persona umana, capite? Capite subito che è una schizofrenia, una grave anomalia. Il Papa ha delle espressioni che mi permetto, perché è un tema troppo grosso per accennarlo soltanto e mollarlo, quando dice nell'ultima sua enciclica, che è una miniera di considerazioni su queste altre tematiche, proprio parlando dell'ambiente, scrive al numero 51: le modalità con cui l'uomo tratta l'ambiente influiscono sulle modalità con cui l'uomo tratta se stesso, e aggiunge: la Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico, e facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come una ecologia della persona umana. Il primo furto che l'uomo fa non è tanto solo verso la natura. Il primo furto che l'uomo fa è verso se stesso. Ecco perché lo si tratta, questa tematica, nel settimo comandamento: non rubare, no? Cioè non rubare vuol dire anche non togliere all'uomo, non fare furti nella dignità della persona umana di ciò che è costitutivo dell'uomo, non rubargli nulla della sua immagine divina. Capite che allora il settimo comandamento, non rubare, non è semplicemente non rubare la marmellata alla nonna. A volte abbiamo banalizzato anche i comandamenti, è come? È qualcosa di ben più profondo. Non rubare all'uomo ciò che è suo. Qui ci riporta alla frase di Gesù, la famosissima frase che citiamo spessissimo, no? Di dare a Cesare quello che è di Cesare, ma di dare a Dio ciò che è di Dio. Quindi non rubare nulla a Cesare. A Cesare paga le tasse, a Cesare dà il dovuto, a Cesare contribuisci anche con il tuo lavoro e i tuoi beni allo sviluppo integrale della società umana. Questo è compito di Cesare. Ma a Cesare non dare mai l'uomo, perché l'uomo è di Dio, non è di Cesare. Quindi non rubare all'uomo ciò che è tipicamente suo. E qui guardate, ci sono tutti i problemi della bioetica oggi, Tutti ci sono dentro, proprio nel non rubare, e lo vedremo anche la settimana prossima, non falsificare la verità, o non dire falsa testimonianza, che è la stessa cosa. Non falsificare la verità. Ma i due comandamenti, settimo e ottavo, sono estremamente simili, sono due facce della stessa medaglia. Non impossessarti di ciò che non è tuo nel campo dei beni, ma non impossessarti di ciò che non è tuo nel campo della persona umana. Settimo, ottavo comandamento. Continua il Papa, finisco la citazione. È necessario che ci sia qualcosa in un'ecologia umana intesa in senso: il degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana. Quando l'ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Oggi invece noi abbiamo, paradossalmente, che abbiamo una cultura ambientalista che ti predica, giustamente, la obbedienza alle leggi di natura. Tu uomo, tu Stato, tu industriale, tu società umana, devi strettamente osservare le leggi naturali, ci dice la cultura ambientalista di oggi. Ma poi il problema è che la frittata si rovescia. Ma come mai la stessa cultura ambientalista, quando tratta delle piante e degli animali, raccomanda di osservare le leggi naturali? Quando entra nel campo umano, la stessa cultura ambientalista ti predica un libertarismo esagerato. L'uomo non deve osservare nessuna legge, per carità. L'etica, la morale, queste sono robe da preti. Capite, il Papa la chiama la anomalia della nostra cultura. È un'anomalia. Da una parte si predica l'osservanza delle leggi naturali, dall'altra parte quella stessa cultura che tanto esalta il dovere di rispettare le leggi, quando si entra nella sfera umana, lì ci deve essere il massimo di libertà, prescindendo da qualsiasi legge etica, non fisica, ma etica. Ecco l'assurdo. Ma noi cristiani dovremmo essere un tantino immunizzati e vaccinati da questi giochetti, no? Proprio perché il Papa usa una bella espressione, dice: il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell'ambiente come sul versante dell'uomo. Per cui, e davvero vado a terminare la citazione, per salvaguardare la natura non basta una istruzione adeguata o incentivi economici. Sono questi strumenti importanti, ma il problema decisivo è la complessiva tenuta morale della società. E poi esemplifica: se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte naturale, chissà perché il naturale vicino alla legge ci sta bene, la legge naturale. Quando lo metti vicino alla vita naturale, morte naturale, qui non sta più bene, qui evviva la chimica, evviva la tecnologia, altre schizofrenie, no? Bene, se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte naturale, se si rende non naturale, cioè artificiale, il concepimento, la gestazione, la nascita dell'uomo, se si sacrificano embrioni umani alla ricerca, La coscienza comune finisce per perdere il concetto di ecologia umana, ma con esso anche quello di ecologia ambientale. È una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il rispetto dell'ambiente naturale quando l'educazione e le leggi non le aiutano più a rispettare se stesse. Guardate che qui il Papa va giù, eh? Il libro della natura è uno indivisibile sul versante dell'ambiente come sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una parola dello sviluppo umano integrale. I doveri che abbiamo verso l'ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la persona, considerate in se stesse in relazione agli altri. Non si possono esigere gli uni e conculcare gli altri. Questa è una grave antinomia della mentalità e della prassi odierna che avvilisce la persona, sconvolge l'ambiente e danneggia la società. Questo numero 51, tenetelo sul comodino, rileggetelo più volte, perché è uno dei cuori dell'enciclica Caritas in Veritate, no? Si esaltano gli uni e invece si conculcano gli altri. Per cui dicevo, evviva le leggi naturali, guai a chi disobbedisce alle leggi naturali, e poi affidiamo pure un bambino a due uomini o a due donne, l'adozione. Ma è naturale educare un bambino eliminando la figura materna e la figura paterna? È naturale? Domanda. Capite l'antinomia, no? Ecco, quindi il non rubare, che va a finire fino a questo, non rubare all'uomo ciò che è suo, perché se tu rubi i beni, danneggi, ma se rubi qualcosa di essenziale all'uomo, danneggi ancora di più. Qualche battuta, poi davvero termino, perché è molto ricco, come sempre, il catechismo, che nessun cristiano purtroppo legge, ma a partire da noi preti, perché mi rendo conto, preparandolo per voi, come davvero sia ricco di indicazioni, e c'è dentro veramente la visione cristiana della vita, nel senso anche culturalmente alto. Invece noi, no, arriva a noi i 10 comandamenti come robette da bambini, insomma, o da educande. Ci sono dei bei numeri anche sugli animali. Oggi, in una cultura animalista, mi permetto di leggere anche questi numeri. Numero 2415, gli animali, come le piante e gli esseri inanimati, sono naturalmente destinati al bene comune dell'umanità. Gli animali sono anch'essi creature di Dio, egli li circonda della sua provvida cura. Con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria. Anche gli uomini devono essere benevoli verso di loro. Ci si ricorderà con quale delicatezza i santi, come Francesco d'Assisi o San Filippo Neri, trattassero gli animali. Numero 2417. Dio ha consegnato gli animali a colui che egli ha creato a sua immagine. Dunque è legittimo servirsi degli animali per provvedere al proprio nutrimento o per confezionare indumenti. Qui tocchiamo la cultura animalista di oggi, chissà cosa ha da dire su questo numero del catechismo, le pellicce, no? O per provvedere al nutrimento, quindi da domani non mangiamo più i polli, o le pecore. Possono essere addomesticati perché aiutino l'uomo nei suoi lavori. Le sperimentazioni mediche e scientifiche sugli animali, se rimangono entro limiti ragionevoli, sono pratiche moralmente accettabili, perché contribuiscono a curare o salvare vite umane. Quindi è chiaro che qui il catechismo pone una distanza qualitativamente importante tra la vita umana e la vita degli animali. Questo non significa maltrattare gli animali, ma significa che sono a un livello sotto rispetto alla vita umana. Beh, direi che mi fermo qui, perché stasera voglio rimanere almeno nei tre quarti d'ora, altrimenti andiamo tutti a KO. Ci sono tantissimi numeri poi che riprendono i principi della dottrina sociale della Chiesa, qui direi molto molto sintetizzati, perché giustamente fanno parte del settimo comandamento: non rubare, sia in termini micro sia in termini macro, quindi sia da uomo a uomo, da persona a persona, e sia sul piano più grande della comunità umana. Ma qui abbiamo le grandi encicliche sociali, da Leone XIII fino all'ultima, la Caritas in Veritate, passando per le grandi encicliche di Papa Giovanni, di Paolo VI, quella sullo sviluppo umano, no? O quelle ultime di Giovanni Paolo II, la Centesimus Annos, la Laborem Exercens, eccetera. Ecco, che sono, e l'ultima, dicevo questa, che sono ricchissime di indicazioni, quindi non sto lì, dovremmo fare delle serate intere specifiche sulla dottrina sociale della Chiesa, che partono tutte proprio dal settimo comandamento: non appropriarti di ciò che non è tuo, in termini negativi. Ovviamente ogni comandamento lo possiamo tradurre in termini positivi: favorisci ciò che è bene, a tutti i livelli, compresi anche i beni. Ecco, fermiamoci qui. Se ci sono domande, spiegazioni, chiarimenti su alcune cose, anche di passaggio che abbiamo toccato stasera, su questi grandi temi che vedete sono parte integrante della nostra vita, continueremo su questo tema e approfondiremo ancora di più giovedì prossimo la tematica, appunto, dell'ottavo comandamento: non pronunciare il falso contro il tuo prossimo, cioè non falsificare la verità. E voi capite tutta l'attualità di questo comandamento in una cultura come la nostra, che esalta la non verità, perché giudica pericolosa e fondamentalista quella posizione che dice che esiste la verità. Siamo a questo punto oggi, cioè è fondamentalista qualunque posizione ideologica che pretenda imporre la verità o pretenda semplicemente affermare che esiste una verità. Si è arrivati a dire, e Giovanni Paolo II ha dei bei numeri su questi che leggeremo la volta prossima, ma sono anche in parte citati dal Catechismo della Chiesa Cattolica, si arriva a dire che la democrazia, le democrazie moderne, non possono andare d'accordo con delle posizioni veritative. Capite perché? E vi faccio solo un esempio, davvero poi termino per non anticipare tematiche della prossima settimana. Capite perché c'è tutto un filone anche della cultura italiana in campo educativo e in campo quindi scolastico che sta sostenendo le posizioni più neutraliste. Cioè, sul piano educativo, l'atteggiamento più rispettoso della persona umana è un atteggiamento neutralista. Ma mi domando, un atteggiamento neutralista, che razza di educazione possa essere? Atteggiamento neutralista vuol dire che non c'è più il bene e il male, non c'è più la verità e la menzogna. Tu devi lasciar fare al ragazzo, alla persona, quello che in fondo si sente, ritenendo lui di volta in volta di giudicare ciò che è bene e ciò che è male. Portatelo a livello di scuola, portatelo a livello di parlamenti, è il Parlamento che decide a maggioranza ciò che è bene e ciò che è male, una posizione insostenibile ed estremamente pericolosa, perché sembra una posizione democratica, ma è la più antidemocratica che esista, perché l'unica posizione che privilegia i poveri, di cui tutti si riempiono la bocca, è la posizione veritativa. Veritativa. Diversamente, chi vince? Chi è più furbo? Chi ha i mezzi di comunicazione? Chi ha i soldi? Chi ha il potere politico? Che impone la sua verità, pretendendo che la sua verità sia la verità. Ecco perché, anche dal punto di vista democratico, la posizione più vicina ai poveri cittadini è quello che i cittadini difendano e promuovano la verità, che non è monopolio di nessuno, se non del buon Dio, ed è la posizione più libera, ed è la posizione più democratica. Una democrazia che non si fondasse sulla verità finisce per fondarsi su delle posizioni che apparentemente fanno passare per posizioni vere, ma che sono posizioni o ideologiche o posizioni di potere, non ci si scappa. Ma la chiudo qui. Però capite che le tematiche sono molto molto grosse e molto attuali oggi, perché nei dibattiti televisivi rimaniamo a volte allibiti da come si ragiona, come rimango sempre più allibito dal fatto che la presenza di noi cristiani in Italia è ridotta alle critiche alle ricchezze del Vaticano. Insomma, mi sembra molto meschina, si vede che non c'è altro da dire. Bene, se ci sono domande, chiarimenti o altro. Allora, qui, aspetta, è che così.
Allora, c'è chi dice che non far ricorso all'eutanasia vuol dire rubare la dignità della persona e che mentre l'animale lo si lascia morire così come Dio comanda, l'uomo corregge la natura con l'arte, l'arte medica, e quindi è autorizzato a questo perché è nella sua natura speciale, insomma, di essere superiore all'animale, di non seguire, come dire, quelle che sono le vie naturali. Non so cosa dobbiamo rispondere, insomma, lo so già cosa dobbiamo rispondere, no, però è un concetto, sì.
Seguitissime da anni ormai, e che già il grande Pio XII aveva visto come le posizioni eticamente migliori proprio per affrontare gli ultimi istanti o l'ultima fase della vita, quella della, diciamo, della vita morente quasi, no? È la terapia del dolore, che accompagna la persona umana attutendo il dolore, quindi oggi si riesce a non far soffrire più la persona umana, anche se le dosi altissime di morfina possono indirettamente anticipare la morte, ma la prima finalità della morfina non è quella di uccidere la persona, è quella di togliere il dolore. Ora qui oggi si distingue giustamente, anche se le distinzioni ormai sono più sui libri che nella pratica, tra eutanasia, accanimento terapeutico, quindi c'è un morire umano che deve essere degno della persona umana. Allora, la via naturale non significa, da una parte, né la via per cui non tocco nulla della persona umana e la lascio morire anche tra atroci sofferenze, perché se per via naturale si intendesse la rinuncia globale a tutti quei mezzi che possono aiutare una persona a morire decentemente, no? Allora è chiaramente qui la via naturale è illecita. Allora diventa una divinità la natura, perché l'uomo è dotato anche di intelligenza ed è dotato anche di capacità per trovare i mezzi per favorire i processi naturali. Diversamente invece è l'uccisione diretta di una persona, questa è vera e propria eutanasia, che è un paradosso col termine greco, no? Perché eutanasia vuol dire dolce morte, bella morte, buona morte, ma la morte di per sé non è mai bella, non è mai buona. La morte è sempre un evento drammatico nella vita umana, nella vicenda della persona umana. Quindi è evidente che, ne parlavamo anche l'altra sera, chi c'erano con il dottore Emiliani, ormai c'è tutto un concorso tra medici, paziente, fin dove ragiona, familiari su queste tematiche. Ma vie naturali, ripeto, non significa rinunciare a qualunque mezzo, come anche non si deve utilizzare qualunque mezzo per tenere in vita con l'accanimento terapeutico una persona che non ha più nessuna probabilità di vita. Da questo al caso Eluana poi ce ne corre. Gli Eluana che non sono in fin di vita. Quindi attenzione, perché hanno presentato Eluana come una persona in fin di vita, era una persona gravemente handicappata, ma allora dovremmo far fuori tutti gli handicappati del mondo. Eluana non era morente, poteva andare avanti anni e anni ancora, quindi non era tubata, non aveva l'ossigeno, eccetera, eccetera, si voleva togliere l'idratazione e l'alimentazione per farla morire. Questo sì è disumano.
Quando non c'è più niente da fare, allora la morte, diciamo, alle porte, allora è lecito sospendere?
No, non si sospende nulla, si sospende quello che va sospeso, cioè l'idratazione, ad esempio, è sempre legittima. ma allora si accompagna con la terapia del dolore, che ripeto oggi ha fatto passi da gigante.
Quando c'è non una stazionarietà come per Eluana, ma quando c'è un progresso del male,
beh, certamente allora il medico stesso si accorge con gli strumenti che ha oggi quando è inutile persistere. Ma è diverso il caso, non c'è più nulla da fare, oppure c'è ancora qualche possibilità, oppure attutiamo le sofferenze di questo paziente e somministrando farmaci che possono annullare il dolore e che possono indirettamente anche anticipare la morte di qualche ora o di qualche giorno, vedi le dosi di morfina. Ma questa non è eutanasia, eh? Questa è terapia del dolore, che è altra cosa. Certo, oggi sono argomenti molto delicati, perché proprio l'acquisizione delle conoscenze tecnico-scientifiche fa scomparire sempre di più il confine tra accanimento terapeutico ed eutanasia. Quindi si va sempre più verso una posizione in cui davvero è la coscienza etica del medico, che può condividere con i familiari del morente, quella che è la strada migliore. È brutto quando la posizione diventa ideologica, quando si fa del pietismo inutile, come il caso Welby o il caso Eluana, dove si è montato il caso perché serviva una certa parte politica per mandare avanti una certa posizione ideologica. Per carità, distinguiamo le posizioni ideologiche dall'accompagnamento della persona verso la morte, e l'accompagnamento il più vicino possibile alla morte naturale, ovvio.
Dico un'altra piccola cosa, se permette, piccola. Dunque, ci sono dei commercianti i quali dicono, si sottraggono, diciamo, le imposte alle tasse, hanno una scusa che allora dicono, siccome tutti fanno così, non vedo perché debba essere io a fare lo stupido e a pagare. E quindi rischiano di, si sentono come oggetti di una disparità di trattamento, ecco. Oppure dicono, beh, farò un'elemosina, insomma, ci si può sentire a posto.
In coscienza così. Beh, queste sono delle scorciatoie, no? Che moralmente è chiaro non sono legittime.
Quindi non sono legittime. Dare a Cesare quel che è di Cesare.
Il problema vero è che...
No, questa dell'essere gli unici a pagare, mentre molti altri non lo fanno, e con delle cifre enormi.
Prendi il canone d'abbonamento dalla TV, sappiamo che in certe zone d'Italia...
Sì, non si paga.
O la bolletta dell'Enel.
Sì. No, ma voglio dire, se possono moralmente sentirsi...
Abbiamo visto città d'Italia dove... La luce delle case, si ha l'impressione che venga presa dalla luce pubblica, sì, ma non è solo un'impressione.
Ma lì si tratta lì si tratta di poveracci, forse, insomma.
Insomma, stando ai balconi, alle case, non è che fosse.
No, io volevo sapere se chi dice io, insomma, non voglio essere l'unico stupido a pagare, può essere moralmente legittimato.
Non mi sento di accettare un ragionamento del genere, perché sarebbe come dire... se tutti hanno il mal di testa e prendono un farmaco che fa loro male, anzi, fa bene all'inizio e poi magari fa male, io posso essere l'unico che prende invece un farmaco che magari mi fa male all'inizio e poi mi fa bene alla fine. Cioè, voglio dire, bisogna anche in nome della verità saper andare controcorrente. Cioè, non è che siccome tutti rubano, facciamo una bella legge in Italia, che fino a 10.000 euro non è considerato un furto. Questo sarebbe scandaloso, perché il furto è furto, varierà la quantità, è ovvio, no? Ma non è che siccome tutti rubano, dunque rubo anch'io. Siccome tutti. Certo, la mentalità. O clandestina, per evitare l'aborto clandestino, rendiamo legittima. E lo stesso è l'eutanasia. Nel nord Europa era già praticata prima ancora che la legge sanzionasse, ma quando la legge, esattamente questo è il punto, quando la legge è positiva, per legge positiva si intende la legge fabbricata dall'uomo, quando la legge positiva è in palese contraddizione con la legge naturale, diventa una legge ingiusta alla quale si ha il dovere di disobbedire. Di disobbedire quando la legge positiva contraddice gravemente la legge naturale. È qui da capire il meccanismo, il significato provvidenziale della legge naturale. perché diversamente, allora la legge naturale è che tu vivi in una comunità, tu utilizzi le strade, tu utilizzi i servizi, dopo si potrà discutere se i servizi che l'Italia mi dà sono proporzionati alla tassazione, questi sono problemi politici verissimi e qui bisogna risolvere il gap che l'Italia ha nei confronti di altri paesi dove a parità di tassazione o con delle tassazioni magari ancora più basse ci sono dei servizi migliori, ma qui entriamo nella politica, non nella morale. La morale mi dice che, attenzione, tu hai un dovere di sostenere la società umana nella quale tu ti trovi a vivere. Che poi, per ragioni storiche, per ragioni culturali, lo Stato italiano sa che il cittadino italiano si sente imbrogliato da uno Stato, che, e qui il circolo da virtuoso diventa vizioso, no? Sa già che lo imbroglia, quindi invece di tassarlo il 20%, lo Stato italiano ci tassa al 40 o al 50%, perché sa già, o anche il 60%, perché sa già che ci pensano già i cittadini a dimezzare le tasse, qui davvero si innesca un circolo vizioso che è un po' tipico della nostra storia nazionale, qui bisognerebbe che una buona comunità cristiana oggi nel 150° dell'Unità d'Italia avesse la voglia e il tempo di vedere come è nata la nostra Italia, allora comprenderemmo perché noi non ci fidiamo dello Stato e perché lo Stato non si fida di noi. Qui ci sono anche dei commercialisti, quindi non oso entrare in questo genere di problemi, ma certamente noi abbiamo delle gravi lacune a livello di burocrazia, di noi cittadini verso uno Stato che avvertiamo come padrone e nemico, perché molta burocrazia statale o dell'apparato pubblico non aiuta noi cittadini a vivere da cittadini, ma mette solo bastoni nelle ruote, quello dobbiamo dirlo. Dall'altra parte è evidente che noi, dicendo questo, non possiamo entrare in una logica di disobbedienza allo Stato, perché sarebbe la nostra società umana si trasformerebbe in una giungla. Che bisogna avvicinare sempre di più il cittadino allo Stato, lo Stato al cittadino, in modo tale da creare quella reciproca fiducia che in altri Stati c'è un pochino più che da noi. Ma queste sono, ripeto, ragioni storiche che possono spiegare la nostra situazione peculiare italiana.
Forse lo Stato potrebbe controllare meglio in modo che
paghino
tutti.
Insomma,
tutti o nessuno.
Siamo al dovrebbe, dopo sappiamo che le conoscenze, basta avere un vice usciere che è mio cugino, se il mio usciere, se l'usciere è un mio secondo cugino, lui la pratica la fa girare in un certo modo, che è tutto. Siamo specialisti noi italiani, no? Siamo bizantini.
Chi ruba per mangiare, cioè perché è in condizioni che non riesce.
Questo è un caso tipico della morale.
Anche per povertà, anche per necessità.
Allora,
perché
vedi Bruno,
stiamo arrivando già ai problemi.
Di nuovo qui scatta la legge naturale, che la teologia, la morale cattolica ha sempre applicato. Morale, il caso tipico, se uno passa davanti a un fornaio e sta morendo, c'erano i vecchi casi da manuale che facevamo in lingua latina, e sta morendo di fame, ruba un panino, bene. Oggettivamente commette un reato, ma non commette peccato. Questo è il problema. No, per dire, faccio il caso. Questo è un altro problema. La legge può prevedere i casi di attutimento del reato, sono le condizioni che possono togliere di intensità il reato. Quindi se uno è pazzo, se uno è condizionato, se uno stava morendo di fame, ci sono tutte le condizionali che possono sollevare chi ha commesso un reato fino al punto da depenalizzare tutto o in parte il reato che ha commesso. Però anche qui la Chiesa è sempre partita dal diritto naturale. Il diritto naturale vuol dire quando ci sono due beni in gioco devo e sono costretto a rinunciarne a uno, devo scegliere il bene maggiore. Evitare il male peggiore. Ora, tra la mia morte personale e il danno di un furto, è chiaro che il danno di un panino è molto meno rispetto alla mia morte. Allora, faccio male rubando un panino, perché rubo, ma nello stesso tempo mantengo in vita un valore che è ben più grande del furto. Cioè, Adesso vi faccio degli esempi pratici, poi è evidente che attenzione a non giocare su questi esempi per tirare l'acqua al proprio mulino, perché poi siamo specialisti noi a tirare l'acqua al nostro mulino, però il principio dovrebbe essere chiaro. Quando uno si trova in condizioni tali di miseria, di povertà, si può arrivare a giustificare il furto, certamente sul piano morale, non sempre sul piano giuridico, perché, ripeto, il reato non sempre è peccato e il peccato non sempre è reato. Il reato è una questione giuridica, il peccato è una questione etica. Quindi chi sta morendo di fame commette giuridicamente un reato se ruba un panino, eticamente non può che fare bene rubare un panino, altrimenti quello crepa. Applicate questo principio, questa chiave alle situazioni della vita.
Dopo c'è stato un altro che mi ha detto, ricordo di Bruno, forse l'ho già detto poi, è meglio far così da giovane che far così da vecchio.
Ecco, dopo stiamo attenti, cioè, perché allora... Sì.
Cioè, è un discorso da fare da ormai.
Sì, cioè, nel commercio e nella vita quotidiana...
Era commerciale, però è un discorso...
E allora siamo al pizzo, allora siamo al pizzo, noi lo condanniamo nella mafia, però facciamoci il piccolo pizzo. Allora vedete qui, insomma, si entra in quella logica in quella dove stiamo un po' attenti, perché poi saltano davvero i parametri. Quindi a livello morale cerchiamo di essere sempre persone trasparenti e ovviamente usando criteri di buon senso ma anche di rispetto della legge naturale aiutiamoci reciprocamente. Certo che nella situazione di oggi, in cui c'è una diseducazione massima anche alla fedeltà alla parola data, voi capite che quando uno dopo 3 mesi non paga, dopo 6 mesi non paga, è chi risarcisce? Il commerciante o l'industriale che ha fuori un mare di debiti? E quindi ci sono i problemi dei poveri, ma ci sono anche i problemi di chi ha diritto ad essere remunerato e non è remunerato, non perché dall'altra parte abbia semplicemente il poveraccio di turno, che è il furbo di turno. E beh, allora è un'altra roba. Ma vedete, siamo sempre dentro al 7° comandamento, dove legge positiva e legge morale devono collegarsi sempre di più. Bene, se non ci sono altre domande, ci auguriamo la buona notte. Giovedì prossimo ci troviamo per l'ultimo incontro, perché poi l'altro giovedì siamo già in Quaresima e inizierà la catechesi zonale qui a Santa Chiara, che quest'anno sarà su 4 figure di preti in carne ed ossa. Siccome è l'anno sacerdotale, allora conosciamo un po' più da vicino Don Primo Mazzolari, Don Vincenzo Grossi, Don Giacinto Bianchi, che sono delle nostre terre, e Don Carlo Gnocchi, beatificato pochi mesi fa, prete di Milano. Va bene? Credo che faccia bene a tutti anche. Questo sarà il lunedì sera a partire dal 22 di febbraio, ma troverete i manifesti nelle chiese. Concludiamo con una preghiera. Ave o Maria. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona serata e buonanotte a tutti.